Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Lucia Cuocci.
Di notte, mentre noi dormiamo, Dio continua ad operare per noi e per il creato. Buongiorno da Luisa Nitti, a chi è in ascolto questa mattina. Parliamo di sonno, di sogni e di Bibbia con il nostro ospite Giampiero Comolli. Parliamo di sogno dunque in questa puntata di Tempo dello Spirito e poi anche di acqua. Lo facciamo nella seconda parte della puntata insieme a Melanie Henner, autrice e regista di un musical che si intitola appunto Acqua e parla di viaggi e di migrazione. Ci fa visita da Milano Giampiero Comolli, che a partire da oggi, per 4 settimane, terrà le meditazioni bibliche qui a Tempo dello Spirito. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Ma buongiorno a voi e grazie di questo invito.
Tu, Giampiero, sei scrittore, giornalista, hai realizzato reportage, condotto inchieste sui fenomeni religiosi contemporanei. Leggendo alcuni dei tuoi libri, a me sembra che il viaggio geografico, ma anche quello spirituale attraverso culture e religioni, sia la cifra molto presente nei tuoi libri, il viaggio. Sei d'accordo?
Sì, volentieri posso dire che sono d'accordo, nel senso che il viaggio fin da bambino mi ha sempre affascinato e sempre ho pensato che ci potesse essere una connessione fra viaggio e scrittura, nel senso che la scrittura diventa il racconto di un viaggio geografico o magari anche metaforico del viaggio della vita. E poi, occupandomi, interessandomi di scritture bibliche, ecco, possiamo dire che la Bibbia è un grandissimo libro, racconto di viaggio, e quindi mi ritrovo in questa tematica che torna e ritorna da anni nelle mie pratiche di scrittura e anche di spiritualità.
E voglio aggiungere, Giampiero Comolli, che tu sei protestante, sei membro della Chiesa Valdese di Milano e peraltro hai diretto per anni il Centro Culturale Protestante di Milano. Però il tuo percorso culturale e spirituale ti ha portato a vivere in dialogo con altre confessioni e religioni. Vorrei chiederti che cosa ti resta di importante, ad esempio, dal tuo confronto con le religioni e le spiritualità orientali che tu conosci molto bene.
Rimane il fatto che sono delle spiritualità diverse e proprio perché sono diverse ci permettono non solo di conoscere appunto un mondo altro e una spiritualità altra, ma anche di guardare alla nostra spiritualità da un altro punto di vista esterno. E questo ci permette anche di comprendere delle cose della nostra spiritualità di cui non ci saremmo resi conto rimanendo soltanto nell'ambito, nella cornice di questa stessa spiritualità.
E dunque, nel corso di queste 4 domeniche, noi ti ascolteremo con delle meditazioni sul tema Bibbia e sogno, un argomento molto vasto e direi molto curioso e stimolante, su cui hai scritto un libro con la casa editrice Claudiana di Torino. Questa dimensione del sonno e del sogno, e diciamo anche dell'insonnia a volte, è molto presente nella Bibbia.
Insonnia, potremmo anche aggiungere sonno, sogno, insonnia e veglia, certo. C'è anche la veglia. È abbastanza presente, diciamo che non è una tematica principale, ma è una tematica ricorrente e quindi troviamo nel corso di tutti i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento, dall'inizio fino alla fine, dei momenti in cui si dà spazio sia alla dimensione del sonno, cioè dell'addormentarsi, del dormire profondamente e del risvegliarsi, sia dei sogni che eventualmente possiamo ricevere da Dio, oppure i sogni che facciamo tutte le notti, quotidianamente, insomma, ognuno di noi, ecco. E quindi è una dimensione abbastanza importante, però forse poco tematizzata nella sua continuità Ecco, io sono andato a cercare tutti i vari passi biblici in cui il tema del sonno e del sogno si presenta, e mettendoli insieme si notano appunto degli sguardi su questa dimensione della vita che occupa, come dire, un terzo della nostra esistenza, più o meno. Ecco, si notano degli sguardi diversi da quelli a cui noi siamo abituati, anche interessanti.
Ti ascoltiamo allora molto volentieri nella prima di queste quattro meditazioni bibliche. Grazie ancora per essere con noi in queste settimane di fine estate.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
La prima delle quattro meditazioni di Giampiero Comolli prende spunto da due passi biblici, uno tratto dal Salmo 127 e un secondo tratto dall'Evangelo di Marco, al capitolo 4. La lettura di questi testi della Bibbia è affidata alla voce di Paolo Sesana.
Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama, mentre essi dormono. Diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, come avete dormito questa notte? Se doveste domandarvi, se ci dovessimo domandare qual è la qualità del nostro sonno, che cosa risponderemmo? A pensarci bene, la risposta non è così semplice, e non solo nel caso in cui il nostro sonno risulta difficile, ansioso e tormentato, ma anche quando abbiamo la benedizione di dormire bene e dolcemente. Che cosa succede infatti dentro di noi e intorno a noi allorché chiudiamo gli occhi e scivoliamo nell'incoscienza? Se proviamo a spiegarlo, ci accorgiamo subito che non è così facile. Ma sono proprio le scritture bibliche che ci aiutano a comprendere i segreti del sonno. Ci fanno capire, infatti, che il Signore non solo elargisce indistintamente a tutte le sue creature il dono del sonno, e ci rivelano che questo dono non arriva a noi soltanto per farci recuperare le forze. È invece il sonno quel momento misterioso, prodigioso, in cui il Signore continua a operare per noi e per il suo regno, anche quando noi dormiamo, anche quando siamo immersi nell'inconsapevolezza più profonda. Come sostiene l'inizio del Salmo 127, che abbiamo appena ascoltato, per realizzare quel che ci proponiamo non basta fare affidamento solo sulla nostra consapevolezza e buona volontà. Infatti, invano costruiamo la nostra casa, lavorando fino a tardi e dormendo poco e alzandoci di buon mattino, perché il Signore dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. O come leggiamo in Marco 4, dove Gesù afferma che il seme nel terreno, una volta da noi piantato, poi germoglia e cresce da se stesso, mentre noi dormiamo, e poi ci destiamo ed eccolo spuntato lì per noi. Immagine stessa del regno di Dio, che si diffonde per grazia di Dio, non certo quando ci diamo da fare per esso, fidando solo sulle nostre forze. Ma sostenere che il regno avanza per grazia di Dio significa capire che il regno germoglia indipendentemente da noi, in nostra assenza, anche quando siamo lontani da noi stessi, inconsapevoli del mondo, vinti dal sonno più profondo. Che cosa ci rivela allora questa singolare valorizzazione del sonno ricorrente in tutte le scritture? La perdita di coscienza, una volta coricati, è sempre un momento critico, come ben sanno coloro che soffrono i tormenti dell'insonnia. Ma le scritture ci insegnano a lasciarci andare fiduciosi dentro questa condizione di debolezza estrema, in cui si giace indifesi e inerti, perché quelle sono le ore in cui Dio rimane accanto a noi per donarci qualcosa di stupendamente nuovo o di tranquillamente nuovo, ma che scopriremo solo al mattino una volta usciti dal sonno. Durante questi momenti notturni, infatti, Dio rimane sempre accanto al nostro cuore e accanto al mondo intorno a noi. Non cessa di prendersene cura. Mentre noi chiudiamo gli occhi, dice il Salmo 104, ai versetti 20-23, «Tu mandi le tenebre e si fa notte. In essa si muovono tutte le bestie della foresta, i loncelli ruggiscono in cerca di prede e chiedono a Dio il loro cibo. Sorge il sole ed essi rientrano, si accovacciano nelle loro tane. L'uomo esce all'opera sua e al suo lavoro fino alla sera». Il Signore dunque sorveglia, guida e sostiene questo incessante lavorio del creato, che prosegue pure nelle tenebre, mentre noi respiriamo profondamente al buio, privi di parole e di pensieri. Le scritture ci invitano a prendere coscienza di questa cura incessante di Dio che sostiene il creato e le sue creature, che fa crescere il proprio regno anche se siamo in quei momenti obnubilati dal sonno. Ma cosa comporta prendere coscienza della cura notturna di Dio? Significa addormentarsi percependo il brusio del mondo che continua a respirare, a crescere, a svilupparsi grazie allo Spirito di Dio. È Dio, infatti, a inviare a tutti il respiro vitale, il fiato per andare avanti. Io giaccio inerme nel letto. Tutto intorno a me ci sono solo tenebre e silenzio. Sembra che il mondo sia sospeso nel vuoto, si sia ritratto in se stesso, dentro un tempo di totale oblio. Ma non è esattamente così. Se faccio attenzione al mio pur sottilissimo respiro, al battito appena percepibile del mio cuore, se ascolto a mente aperta il silenzio della notte, posso avvertire dentro quel silenzio un altro suono misterioso, un mormorio sottile che non cessa. È appunto il bisbiglio, il brulichio, il tramenio del mondo che non muore, non si ferma, ma continua anzi ad ampliarsi, perché Dio non ritira alle creature il loro fiato, ma le fa respirare, impedisce che tutto si disgreghi in polvere. Nel buio più totale, a occhi chiusi, possiamo imparare a intravedere un gesto aggraziato, quasi invisibile, quasi impercettibile nella sua tenerezza, ma saldo e consistente. È il gesto della mano di Dio, che si apre per far crescere il seme sottoterra, per donar cibo alle creature, per rafforzare la casa che gli operai stanno costruendo. Ecco, qui sta il punto. Di notte, mentre noi dormiamo, tu, Signore, continui a operare. Tu fai venire il tuo regno, tu rinnovi la faccia della terra. E noi, al mattino, quando ci svegliamo, possiamo destarci allo splendore inatteso del mondo rinnovato. Ma anche di notte, non appena coricati con gli occhi chiusi, noi possiamo già avvertire il fruscio del mondo che cresce nel sostegno di Dio. E quando si intrasente un simile fruscio, ci accorgiamo che questo fruscio è anche dentro di noi, nel nostro corpo, nel nostro cuore e respiro. Allora sopravviene la quiete, la grande calma fiduciosa di percepirsi abbandonati alla cura premurosa di Dio, e il nostro tumulto interiore si acquieta e noi scivoliamo nell'inconsapevolezza e serenamente ci addormentiamo.
Lasciamo adesso il tema Bibbia e sogno, che riprenderemo la prossima domenica, per parlare di acqua. E questo è il titolo di un musical che mette al centro una storia di immigrazione verso il nostro paese. Ne ho parlato con la regista e autrice Melanie Henner. Melanie Henner, buongiorno e ti do il benvenuto a Tempo dello Spirito.
Buongiorno, grazie mille.
Grazie a te per essere con noi. Allora, siamo qui stamattina per parlare di questo musical che si intitola Acqua.
Esatto.
Questo è il titolo. È un musical che affronta, di cui tu sei regista, lo ricordiamo subito, affronta un tema molto attuale sicuramente in Svizzera e direi in Europa certamente. Di che cosa si tratta?
Acqua affronta il tema dell'immigrazione, ma in realtà parla di molto altro, parla di viaggio, di scoperta interiore, di paura, di coraggio ritrovato. La storia è ispirata alla vita vera di Radwan. Radwan è un ragazzo somalo che è arrivato qui 8 anni fa, ha fatto il classico viaggio per deserto e per mare per giungere qui da noi, con tutte le sue difficoltà. E io l'ho incontrato, l'ho conosciuto, e la particolarità di questo ragazzo è che scrive poesie in italiano.
E quindi queste poesie in italiano avranno anche uno spazio all'interno del musical, se ho ben capito.
Esattamente, le poesie sono proprio il fulcro. Diciamo che l'ispirazione di questo progetto nasce da questo, nasce dalle sue parole. Infatti noi raccontiamo in realtà la nostra vita, la nostra società, vista attraverso i suoi occhi. Quindi ci troviamo in un luogo indefinito, è un parco che si erge su un porto di mare, in cui i nostri personaggi si incrociano, si incontrano, litigano, discutono, vivono la loro vita quotidiana insieme e viene ritrovato in questo parco un diario dal vagabondo che vive in questo parco. Viene ritrovato un diario con le poesie di Radwan. L'incontro delle poesie di Radwan con i personaggi della nostra storia modificherà i destini.
Quindi ci dai già molti spunti a proposito della storia, che nasce proprio da un incontro, nasce da un incontro personale, mi sembra di capire. È diventato anche un amico, Radwan.
Radwan è assolutamente diventato un amico, è una persona estremamente speciale per la sua capacità di connettersi con gli altri, di creare questo ponte di comprensione reciproca che non è evidente trovare né tra le persone che abitano qui, ma neanche tra le persone che arrivano da lontano, perché comunque le due culture sono talmente differenti e l'incontro può essere fatto solo se si apre il cuore, e lui è capace di aprire il cuore, e questa è la sua grandezza, diciamo.
E allora il musical Acqua, abbiamo detto, ci sono circa una quindicina di attori in scena.
16.
E 16 per la precisione. Come nasce, in quale contesto nasce questo musical? So che c'è un'associazione di cui tu ti occupi.
Sì, allora, io ho fondato l'Associazione Teatro Lo Sgambetto 10 anni fa per promuovere cultura e arte in generale. Quindi avevamo sede nel Malcantone, abbiamo realizzato tante rassegne di teatro, musica, danza, laboratori di ricerca espressiva, di ricerca artistica, mostre. Adesso è un anno che purtroppo non abbiamo più una sede, ma l'Associazione Teatro Lo Sgambetto ha deciso di produrre questo spettacolo.
Vorrei ancora chiederti, Melanie, so che c'è una relazione abbastanza stretta con la Chiesa Riformata del Sottoceneri. In che cosa consiste?
Ma la Chiesa riformata del Sottoceneri ha aiutato moltissimo a nascere, ha fatto sì che questo progetto nascesse, diciamo così. Infatti con loro ho già collaborato 10 anni fa con un altro musical che abbiamo messo in scena e portato in tutti i teatri principali della Svizzera italiana, e da lì è nata questa amicizia soprattutto con il pastore Daniele Campoli, che è una carissima persona e che mi ha offerto la sala per le prove. Quindi senza questa collaborazione questo progetto non sarebbe mai nato, non avrebbe mai visto la luce, quindi ho un'estrema gratitudine per la Chiesa Evangelica.
Quando inizierete?
Allora, la première è prevista per il 30 settembre al Teatro Dimitri di Verscio, così come le successive 2 repliche saranno sempre al Teatro di Verscio il 1 ottobre con 2 pomeridiane. E dopodiché ci sposteremo sempre in zona Locarno, Bellinzona, nella prima parte dell'anno, e arriveremo nel Luganese a partire da marzo.
Posso chiederti ancora per chiudere, Melanie Henner, regista del musical Acqua, se c'è qualche riferimento che possiamo dare a chi ci ascolta, un indirizzo email, un sito internet per eventualmente seguire l'andamento dello spettacolo?
Certamente, allora abbiamo il sito ufficiale del musical che è www.acqua-musical.com. Ci siamo anche sui social, Facebook e Instagram. Abbiamo aperto anche una campagna per chi vuole sostenerci. Abbiamo sempre bisogno d'aiuto perché siamo un'associazione no profit che sta mettendo in piedi un musical intero senza l'aiuto di nessuno e con tanto volontariato. E quindi chi vuole può sostenerci e... Vorrei anche aggiungere una cosa, è importante da capire che questo musical è gestito da professionisti del settore, però la compagnia è composta sia da amatori che da professionisti, quindi questo connubio di forze è molto interessante anche dal punto di vista di crescita personale, artistica e individuale, per questo che questo musical è stato un viaggio per tutti noi, sia nell'incontro con Raduan e con la sua storia, sia nell'incontro con tutte le culture che si sono amalgamate tra gli attori e nel viaggio che è stato fatto per ciascuno di noi. Ci tengo anche ad aggiungere che la particolarità di questo progetto è che avremo 9 musicisti dal vivo nella première, musicisti di alto livello di cui sono molto fiera, sono molto felice che abbiano deciso di partecipare e speriamo di portarli anche nelle repliche successive, chiaramente è una questione di costi e quindi vedremo se sarà possibile, però avremo anche musica dal vivo.
Grazie mille Melanie Henner, grazie per essere stata con noi questa mattina a Tempo dello Spirito.
Grazie a voi, arrivederci.
La puntata di Tempo dello Spirito si chiude qui, vi ringrazio per averci seguito e un ringraziamento al tecnico Davide Perucconi che mi ha assistita in studio. Da Luisa Nitti, buona domenica.